Buongiorno a tutte e a tutti voi, ormai mi sento un vostro corrispondente.
Beh, sì, ovviamente sei corrispondente ad honorem, insomma, cioè ci mancherebbe.
E vi ringrazio moltissimo. Allora, la kermesse dell'OMC si è chiusa ieri, mentre noi le nostre iniziative le concludiamo oggi, quindi possiamo dire che abbiamo resistito un giorno in più del nemico.
Che poi, visti i pezzi da 90 che ci sono, insomma, non è da poco, perché ecco, non è che ve la vedevate, insomma, con qualche piccola e media industria, ecco, stiamo parlando
esatto.
Big più big. Ma, che ci sono.
Guarda, allora, le iniziative siamo, direi, complessivamente soddisfatti, nel senso che il presidio di martedì mattina, quando ci siamo sentiti in diretta, è andato piuttosto bene per essere un presidio di mattina, di giorno feriale. Poi il pomeriggio abbiamo fatto una gran bella assemblea pubblica dedicata ai temi dell'intreccio fra fonti fossili e guerra, a partire dalla testimonianza di uno storico obiettore di coscienza italiano, che è Mario Pizzola, che ha scritto il libro La sporca pace, che consiglio a tutte e a tutti di ordinare in libreria, di leggerselo, perché è veramente toccante ed è una testimonianza storica di alto livello. Poi invece l'iniziativa di mercoledì, che ha visto riempire la sala Ragazzini e che aveva anche i collegamenti da remoto, è stata un'iniziativa legata a fare il punto sulla situazione, sulla crisi climatica, e con persone della comunità scientifica, soprattutto persone legate al gruppo Energia per l'Italia, che per intenderci è il gruppo capitanato da professor Vincenzo Balzani. E infatti era presente Balzani in collegamento, e poi c'erano due dei suoi bracci destri, che sono il professor Marletto e la professoressa Venturi, che hanno parlato sia del gas e sia del rischio di ritorno del nucleare. Una bella testimonianza che abbiamo avuto sempre nella stessa sessione è stata quella di Massimo Polidoro dagli Stati Uniti, che è uno dei principali, dei principali cultori del tema della lotta al negazionismo climatico, ed è stato, insomma, una new entry delle nostre iniziative, molto molto gradita, molto piacevole e molto formativa. Poi invece la sessione di ieri sera, visto che ci è sembrato giusto, essendo in Romagna, ci è sembrato giusto riprendere i temi dell'alluvione, dei disastri, degli eventi estremi, dei disastri del territorio collegati alla crisi climatica, abbiamo fatto un incontro intitolato proprio Oltre l'alluvione, e in cui avevamo con noi Gabriele Bollini, che è un urbanista bolognese, esponente della rete Emergenza Climatica e Ambientale dell'Emilia Romagna, avevamo con noi la professoressa Alessandra Bonoli dell'Università di Bologna, che è un'urbanista impegnata sul fronte del ciò che si può fare anche qui ed ora per una riconversione ecologica delle città, e con noi c'era anche il Bruna Gumiero, che è una ecologa esperta in particolare di fiumi, fa parte del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che ha fatto una bellissima disamina su come vengono trattati i fiumi e come dovrebbero e potrebbero invece essere trattati. Stasera concludiamo parlando un po' di alternative, e avremo con noi Antonio Lazzari, che è un divulgatore scientifico che porterà, condurrà il tema delle alternative, e soprattutto con il professor Leonardo Setti tratteremo delle potenzialità delle comunità energetiche. Però, siccome quando si parla di alternative noi non vogliamo farne solo un discorso tecnico, le altre due relatrici saranno Anna Fedriga, che è il punto di riferimento della nostra zona per i Fridays for Future, che parla sul tema dall'alternativa pratica all'alternativa politica, e Barbara Domenichini, che è una nostra carissima amica del mondo ecofemminista, che ci parla dei beni comuni, cioè cosa succede quando la comunità si riappropria di un tema e come fare a portare il grande mondo dell'energia dall'ambito del profitto all'ambito dei beni comuni. Scusate se l'ho tenuta così lunga, ma ci tenevo a darvi un panorama un po' completo.
Assolutamente. Senti, a questo punto, visto che appunto oggi è l'ultima giornata, insomma si faranno delle conclusioni, immagino ne parleremo, per il futuro le prospettive nel breve e medio periodo quali sono?
Ah beh, le prospettive sono già si ricomincia domani.
Ah, benissimo.
Nel senso che a Forlì, nella Romagna Forlivese Cesenate, è in corso una mobilitazione, una vertenza importantissima per cercare di contrastare la costruzione del gasdotto della linea Adriatica. Voi sapete che il gasdotto della linea Adriatica adesso arriva a Sulmona, dove da 15 anni la lotta dei nostri in genere, intendiamoci, non solo di quelli legati alla campagna per il primo fuori dal fossile, comunque la lotta delle nostre compagne, dei nostri compagni, sta tenendo bloccata in qualche modo la prosecuzione di questa linea verso nord. Il tratto nord della linea Adriatica dovrebbe partire da Sulmona e percorrere 430 chilometri per arrivare a Minerbio, che è situato a poco a nord di Bologna, e dovrebbe attraversare molti territori appenninici con un impatto sull'ecosistema appenninico molto importante. Voi pensate per esempio che dovrebbero essere abbattuti diversi milioni di alberi, e anche con impatto sulla vita delle persone, perché per esempio proprio qui nella Romagna Cesenate e Forlivese sono iniziati degli espropri nelle proprietà dove dovrebbe passare il gasdotto. Allora a Forlì c'è già un'avvertenza in piedi, e la sera del 2 novembre infatti saremo a un'assemblea pubblica organizzata dal comitato No Tubo Romagna, che raggruppa i comitati che si sono formati nel territorio di Forlì e nel territorio di Cesena, però chiama a raccolta tutte le realtà territoriali che vivono lungo quello che sarà il percorso del tubo, e quindi anche noi ravennati, che appena un po' più tardi di loro saremo anche noi interessati ad espropri, soprattutto noi che viviamo nella campagna ravennate saremo interessati ad espropri e saremo interessati alla costruzione di questo gasdotto, il quale gasdotto fra l'altro si va ad aggiungere all'altro gasdotto che è già in costruzione, che è quello che servirà per trasportare invece il gas del rigassificatore che arriverà alla fine del 24 verso la rete. Per cui quando i giornali dicono viene costruito il gasdotto della linea Adriatica per portare il gas del rigassificatore, è un'inesattezza. Se sono in buona fede sono semplicemente ignoranti, ma sarebbe grave, è un'inesattezza. Ma siccome ormai di queste cose se ne sta parlando da anni, e quindi mi sembra strano che non sappiano che il gasdotto della linea Adriatica è altra cosa, è una cosa in più rispetto al tema del rigassificatore, non è un'inesattezza ma è una colossale balla che serve per far finta che i rigassificatori li dobbiamo fare per sostituire i gasdotti, perché i gasdotti non sono più competitivi per le note vicende di conflitti internazionali.
Va bene, insomma ce ne avete da fare, ecco, non
fare,
finisce
sì.
Qui la storia non finisce oggi.
Non finisce oggi.
Va bene, Pippo, grazie ancora, grazie mille per diciamo tutte queste corrispondenze, testimonianze che ci avete mandato nel corso di questi giorni, ma insomma ricominciamo a brevissimo con voi come ci hai raccontato, quindi è semplicemente un arrivederci.
Se volete mi azzardo a darvi un appuntamento per la sera del 2 novembre. Io sarò fra i relatori, quindi non so se potrete parlare direttamente con me, però eventualmente se concordiamo un orario passerò la chiamata a qualcuno dell'organizzazione dell'assemblea. Il 2 novembre sera ci troviamo a Palazzo Morattini di Pieve Quinta di Forlì. Se c'è qualche ascoltatore che ci ascolta dalle Romagne potrebbe essere interessato a venire di persona.
Assolutamente, noi giriamo l'invito e poi con te ci sentiremo insomma con calma per organizzare tutto anche tecnicamente. Bene, Nel frattempo un abbraccio, buona conclusione di 4 giorni e buon lavoro. Ci